anno, grazie dell'invito e delle parole eccessivamente cortesi che hai usato nei miei confronti e nell'esercizio della funzione che in questi mesi sto svolgendo. Ma la domanda è una domanda molto complessa, perché è una domanda che parte da un punto per entrare in un sistema molto complesso di preoccupazioni, di disagi di questa professione, devo dire disagi di questa professione, ma anche disagi dei cittadini su, rispetto a questo delicatissimo tema, che è un tema di identità, è un tema di profonda identità civile, di profonda identità sociale. Hai ricordato quella mia riflessione in Canada, perché come dire, mi porta veramente a pensare che un paese poi si riconosce fondamentalmente sicuramente intorno alle bandiere, sicuramente intorno a straordinarie performance sportive, a straordinarie performance economiche, eccetera, ma poi diventa comunità, diventa collettività, quando riesce a condividere e avere identità su alcuni valori. E su alcuni diritti, e sicuramente il diritto alla tutela della salute è uno di quei grandi valori che danno identità e danno dignità ad una collettività, prima ancora di dare dignità e identità ad un paese con le sue bandiere, con le sue rappresentanze. Ecco perché la tutela della salute esce un po' dai binari dei suoi confini che sono e che oggi più che mai vedono in campo competenze economiche, vedono in campo il grande bisogno della politica con la P maiuscola. Io il termine casta lo lascerei stare, ecco, perché rischia di far sempre confusione. La cattiva politica non è nient'altro che l'assenza della buona politica, mi si permette il sillogismo, ma la sanità ha bisogno della politica, perché la sanità è un luogo straordinario di grandi mediazioni economiche, mediazioni civili, mediazioni etiche, mediazioni tecnico-professionali, perché sempre registra una forte asimmetria tra quelle che sono le attese, quelle che sono le speranze, quelle che sono i bisogni. Oggi possiamo dire quelli che sono i desideri anche, e quello che invece è possibile fare sul piano organizzativo, sul piano economico, sul piano tecnico-professionale, sul piano etico, perché molte delle prospettive che abbiamo di fronte sono straordinarie ma anche inquietanti per i profili etici e bioetici che nascondono, che contengono. Ecco, quindi abbiamo bisogno in realtà di credere nella politica e di esercitare la politica. Ecco perché, se mi consenti, non bisogna essere ingenerosi con nessuno, pur riconoscendone i limiti, i limiti delle azioni, pur riconoscendone gli errori delle azioni, ma non bisogna mai essere ingenerosi. Beh, sicuramente tu hai citato il ministro Turco, prendiamo atto quantomeno che un quadro di certezze di finanziamento del sistema sia realizzato, sarà poco, sarà tanto, ma certo è che si è inaugurata una stagione in cui le regioni sanno cosa hanno a disposizione in un triennio da poter spendere. Tra l'altro quest'anno, perché se proprio vogliamo dirci le cose come stanno, quest'anno è stata, come dire, di fatto trovata la copertura di altri 860 milioni di euro per aver cancellato il ticket, sono a tutti gli effetti altri 860 milioni che entrano nel Fondo Sanitario Nazionale. Questa è una verità, quindi bisogna dirlo. Quindi oggi le regioni dispongono non dalle tasche dei cittadini, ma dal finanziamento pubblico altri 860 milioni. Come direbbe il Cavaliere, ci sono un po' meno mani nelle tasche dei cittadini e una parte del finanziamento è un finanziamento pubblico. Questo ha reso molto difficile, se vogliamo essere chiari su alcune questioni, così entro anche nel merito, ha reso molto più difficile per lei poter mantenere una promessa che aveva fatto, quella di una giustizia retributiva, per esempio riconoscendo che anche l'esclusività di rapporto fosse della massa retributiva, della massa salariale, come tale avesse il riconoscimento economico. Perché dice, qui la sanità ha sbancato, no? Quindi bisogna trovare altre strade, che credo altre strade troveremo. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che bisogna valutare queste politiche con molta attenzione, con molto giudizio, dire dove si è sbagliato, dove si è insufficienti, e secondo me, voglio dire, il decreto, per esempio, il disegno di legge che accompagna la finanziaria su ammodernamento del Servizio Sanitario Nazionale è un disegno timido, molto timido, ecco, vedi, i pro e i contro. Molto timido, un po' timido perché comunque, ed è questa una mia valutazione personale, uno dei grandi problemi che non è completamente risolto del nostro Servizio Sanitario Nazionale è il modello istituzionale. Ognuno la può pensare come vuole, ma io non sono proprio così convinto che questo modello istituzionale di governance tra Stato e Regioni sia quel modello che ci consente di realizzare al massimo l'ottimale utilizzo delle risorse e soprattutto di realizzare fino in fondo l'equità di accesso ai servizi e soprattutto realizzare fino in fondo quello che è, che resta, che non deve cambiare, l'obiettivo di avere un servizio sanitario nazionale universale dove possibilmente i diritti cittadini non se li debbano andare a trovare altrove, ecco, i diritti ai servizi, i diritti. E questo è un tema molto delicato, perché non posso non prendere atto, come molti di voi, che dal 2000 al 2006 quello che era un gap storico in una logica regionalista tra alcune regioni virtuose ed altre meno virtuose, oggi è diventato un abisso. Terribile. Terribile, perché se la Regione Lazio fa da sola 10 miliardi e più di disavanzo, se dal 2000 al 2006 gli enti locali solo in sanità hanno realizzato 32 miliardi di disavanzo, beh, qualche problema c'è di disavanzo, diciamo di sbilancio, perché parte di questo disavanzo è una sottostima dei fabbisogni. Allora, qualche problema c'è, questo deve in qualche modo farci riflettere su meccanismi, come dire, un po' più attenti sotto il profilo del modello istituzionale. Sapete perché? Perché quella famosa che hai citato anche tu, classifica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne aveva fatte 3 di tabelle, non una. Noi citiamo sempre quella che ci vede al secondo posto dopo la Francia per, attenzione, equità del sistema, per un'organizzazione del sistema che meglio provvede alla ridistribuzione delle risorse prelevate. Il nostro sistema è un sistema che ha secondo posto per equità, ma se andate a leggere l'altra tabella che le stava di fianco, dove la graduatoria e la classifica era fatta in base agli outcome, cioè agli obiettivi, valutati sulla base di alcuni parametri generali di salute, l'Italia era nel 2000 all'11° posto, esattamente dove stava nella terza tabella la classifica dei paesi in ragione del finanziamento pubblico del servizio. Quindi le tabelle sono 3, non è una sola. Questo che cosa ci porta a dire? O cosa mi porta a pensare e a ragionare? Mi porta a dire che disponiamo di un sistema sanitario che è in grado di garantire equità, nel senso come preleva le risorse. Questo nel 2000 come l'attribuiva, certo andrebbe riletto adesso alla luce di alcune difficoltà che nel frattempo si sono registrate rispetto all'equità delle risorse, insomma, ecco. E andrebbe rivisto, ma mi fa pensare che comunque sia un modello che ha bisogno di forti implementazioni al proprio interno, forti implementazioni in grado di garantire un governo serio della qualità e dell'appropriatezza dei livelli essenziali di assistenza. E questo cosa vuol dire? Beh, vuol dire che in una logica istituzionale, fermo restando quella che è di una diarchia di potere, perché è di questo che stiamo parlando, il flusso l'abbiamo mica ancora perfettamente realizzato, a mio giudizio, tra Stato e Regione, è che questa che rimane una diarchia spesso conflittuale, spesso conflittuale, e il disegno di legge del Ministro, così come è uscito, ne è, a mio giudizio, l'esatta espressione, no? Anche se in sanità poi agisce un terzo agente, che sono le facoltà di medicina, che insomma anche loro ci mettono del loro, perché è un terzo agente che all'interno del sistema tira acqua al proprio mulino. Beh, noi abbiamo bisogno di questo. Perché? Perché qua dentro ci sono molti di quegli elementi di sofferenza, di questo governo della qualità e della proprietà, molte di quelle sofferenze di cui parlavi tu e che registriamo nel nostro quotidiano esercizio professionale. C'è il tema di una pessima cultura, almeno fino all'altro ieri o a ieri, e di una ancora peggio gestione di quello che è uno dei grandi talloni d'Achille dei servizi sanitari. Cioè il profilo dell'errore, il profilo degli eventi indesiderati, che è un fenomeno cosmico, nel senso che esiste laddove ed in ragione dove i sistemi sono complessi, sono universalistici e non hanno selezioni a monte. Questo è un fenomeno da chi? Se voi guardate le casistiche dell'America, anzi sapete che addirittura è partito dall'America questo ragionamento, io sul rapporto To Err is Human dello Yom, che dice da 44 a 94.000 ho qualche perplessità, perché voglio dire, queste oscillazioni da 1 a 3 sono, voglio dire, non sono statistiche, sono stime approssimative e discutibili, su cui poi abbiamo costruito tutta articoli di stampa italiani, affermazioni e così via, che tanto danno ci hanno fatto. Quindi gestito molto male, ma che è un fenomeno cosmico all'interno dei sistemi, che richiede, guardate, né più né meno, a dirlo è facile, ma farlo è sicuramente più complesso, un forte governo della qualità. Innanzitutto bisogna sradicare dalle pratiche cliniche, dalle pratiche assistenziali, quelle non più valide, non più appropriate, di bassa qualità. Quindi è un problema anche tecnico-professionale. Quindi è un problema di avere un sistema serio di linee guida, autorevole, fonti autorevoli e non autoritarie, e non burocratiche, tanto per essere chiari, perché non vengono capite. L'autorevolezza senza condivisione, burocrazia, è così che viene percepita. Senza condivisione, senza partecipazione. Non esistono modelli autorevoli che non si fondano seriamente sulla partecipazione e sulla condivisione, perché non funziona, soprattutto quando le organizzazioni del lavoro sono complesse, sono ricche di professionalità, ricche di competenze. Richiede probabilmente una seria rivisitazione anche della cultura giuridica nel nostro paese. Nel senso che noi abbiamo una tradizione giuridica di grandissima storia, di grandissimo rispetto, abbiamo tre corsie per cui un contenzioso legittimo o non legittimo si può sviluppare, uno penale che ovviamente è più veloce, più rapido, non costa, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. Come?
La prima volta che sento dire che abbiamo un percorso rapido in penale.
No, un percorso rapido nel senso che si accede, basta fare l'accesso, ecco. Beh, questo non è che ci consoli molto.
Io lo prendo come un auspicio.
Beh, anche noi, sa, anche noi lo prendiamo come un auspicio. C'è invece un procedimento civile che voi sapete, è più lungo può essere più lungo, eccetera, con un'evoluzione della giurisprudenza civilistica fatta di un certo tipo, molta sul sociale, ci sono degli abbozzi, dei vagiti di una risoluzione cosiddetta stragiudiziale, di esperienze in questo senso, che sono già presenti e che andrebbero implementate. Abbiamo un sistema assicurativo che è un sistema assicurativo ancora oggi troppo speculativo su questa questione. Non hanno tutti torti per certi aspetti, perché sicuramente un assicuratore che entra in una, in un ospedale, in un grande ospedale, dove la gente tutti i giorni va in sala operatoria, di qua, di là, in cui non sanno dargli una mappa del rischio, non gliela sanno dare, una mappa del rischio, cosa volete che facciano quando devono tirare giù le polizze assicurative? Quindi esiste un problema anche di cultura, di rinnovare, novellare la cultura. C'è anche una questione più importante per certi aspetti, di ritessere la trama della fiducia, di ritessere la trama della fiducia con i pazienti, con i cittadini, quelli che gli inglesi chiamano accountability, l'affidabilità, mi fido di te, ecco. Questo è un problema vero, è un problema serio, perché è da questo punto di vista che dobbiamo anche riprendere il corno del problema. C'è un problema di qualità, di governo della qualità nelle tecnologie. Guardate, i tempi che viviamo oggi, già oggi, sono i tempi di quello che ti fa i 100 metri in 11 secondi senza gambe, perché c'ha due protesi al titanio. Sono la medaglia d'oro alle Paralimpiadi al trapiantato di fegato. Sono i tempi di oggi. Sono il fatto che ormai le industrie farmaceutiche stanno dismettendo la ricerca di farmaci di sintesi e stanno studiando e valutando i biofarmaci. Biofarmaci molto molto più costosi di farmaci di sintesi. E voi capite questo cosa vuol dire sul piano della tenuta economica, finanziaria del sistema. E quindi l'importanza di quei ruoli in grado di garantire l'appropriatezza nella mediazione a uno, perché qualcuno ai cittadini dovrà dirgli questo sì, questo no, rispetto alle sue attese, rispetto ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ci mancherebbe. Qualcuno dovrà pure dirglielo, perché è così. E i segni di una difficoltà, di una fatica a questa mediazione, se volete, paradossalmente è la Guardia di Finanza che fa le indagini sulla appropriatezza prescrittiva dei medici di famiglia, contestando magari l'uso di un antibiotico o di un prodotto X, e contestualmente alcuni tribunali che riconoscono il diritto dei pazienti con SLA a trattamenti con fattori di crescita al costo di 140.000 euro all'anno l'uno, senza nessuna prova di evidenza, né di miglioramento né di risoluzione della malattia. Lo dico con serenità, non lo dico, come dire, con animo di contrapposizione, di guerra. Credo che sia uno spaccato vero della difficoltà che ci aspettano tutti nei nostri ruoli e nei nostri compiti, nel dare le risposte, nel governare i fenomeni di oggi e di domani. La Guardia di Finanza che controlla l'antibiotico, la Guardia di Finanza, l'antibiotico perché è un reato, controllerà, ecco, l'antibiotico e tribunali che sentenziano contro ogni prova di evidenza. Il farmaco è scritto contro le note AIFA, ci va la Guardia di Finanza, e tribunali che sentenziano il diritto d'accesso di pazienti disperati, ovviamente, che inseguono una speranza, che inseguono, voglio dire, ma ecco perché, dico, che cosa ci aspetta? Quale incredibile, come dire, prospettiva di mediazione? Quale impresa? Quale straordinaria impresa dovrà essere la gestione di un servizio, se vogliamo che sia e che resti un servizio equo, solidale, di accesso ai cittadini, dal contadino sperduto di una vostra campagna a un professionista medio di una città. Perché c'è un'altra considerazione, e poi finisco, che è questa. ci sono ormai rapporti, rapporto Chase per esempio, seguo questo filone da diversi anni, che lancia il messaggio delle cosiddette spese catastrofiche e ha stimato che nel 2007 il numero delle famiglie che sono cadute al di sotto della soglia di povertà in ragione di una spesa catastrofica sanitaria, spesa catastrofica sanitaria vuol dire 1.000-2.000 euro, non pensate che siano i trapianti di cuore, eccetera, sono stati 346.000 nel 2007. Stima che le famiglie potenziali che possono precipitare al di sotto della soglia di povertà, che è un dato statistico, come sapete, per una spesa catastrofica, intendendo questo per spesa catastrofica, sono 948.000, cioè il 4,5%, 4,1% dei nuclei familiari. E allora qui ritorno e chiudo all'inizio, cioè il nostro operare quotidiano è all'interno di una società che rapidamente cambia per parametri, per indicatori, per fenomeni che non è che sempre appartengono alla nostra sfera di potestà, tanto per essere chiari. Il codice non vuole essere e né deve essere un libretto di buonismo professionale. Noi abbiamo l'ambizione, ecco perché facciamo uno sforzo in questo senso, noi abbiamo l'ambizione che il codice sia un manuale di buona pratica etica, civile e tecnico-professionale, che sono spesso inscindibili, non è possibile separarli. Fare bene il medico oggi vuol dire essere un buon cittadino, vuol dire aiutare la comunità, vuol dire essere parte attiva, propulsiva della comunità, perché tocchiamo diritti fondamentali civili, garantiamo diritti fondamentali di cittadinanza, di identità, di coesione, di benessere, da questo punto di vista. Ed è vero, quell'articolo che citavo ormai riprende in realtà uno studio europeo, dove, ma se ne è accorta anche la Confindustria un anno fa, e ha smesso di dire che la sanità in questo paese è una palla al piede dei bilanci, scoprendo che la filiera della salute produce l'11,2% del prodotto interno lordo, che è uno dei settori più avanzati della ricerca per valore aggiunto per addetto, che vuol dire il rapporto tra valore economico dell'impresa e singolo operatore, sono proprio le industrie farmaceutiche, biotecnologiche, eccetera, eccetera. Cioè, stanno riscoprendo finalmente queste cose, che ci riposizionano al centro anche come medici. Non abbiate paura di sentirvi sbatacchiati di qua e di là. Perché se siete sbatacchiati, il problema è essere sbatacchiati e aver comunque una rotta, ecco. Perché se siete sbatacchiati vuol dire che siete al centro dei fenomeni, siete al centro del fiume che corre. Quando è tranquillo vuol dire che la società va avanti, ma non ha più bisogno di voi, non sente più il bisogno di voi o di noi. Preoccupiamoci quando stiamo eccessivamente tranquilli. Il problema è stare al centro del fiume, ma avere una rotta, avere dei punti di riferimento, avere una stella polare. Per cui, che cosa voglio dirvi? Ma io credo che noi si debba guardare avanti, non si debba avere, come dire, eccessivi rimpianti per un passato che non è proponibile, ma non perché non abbia la sua dignità, non abbia la sua onestà e il suo decoro. Un passato che non è più proponibile perché non risponde alle domande di oggi. Sarebbe la vocazione, ecco. Sarebbe un fuggire dalle sfide. E noi le sfide non dobbiamo. Non dobbiamo sfuggire a queste sfide, ma dobbiamo affrontarle. Cosa che mi pare stiamo facendo, mettendo in campo devo dire, con meno, io spero,
con molta
sobrietà, senza essere ingenerosi con nessuno, perché non bisogna poi essere ingenerosi con nulla del vecchio e del nuovo, con nessuno, sottolineando elementi di criticità, ponendo soluzioni. Noi abbiamo fatto un documento dopo un convegno, un consiglio nazionale dell'ordine dei medici sul tema del rischio clinico a 360 gradi, che va dalla formazione a una rivisitazione del sistema assicurativo, a una valorizzazione della stragiudiziale. Non siamo stati tentati, pur essendo di grande significato, dall'abbracciare l'idea della depenalizzazione della colpa medica, pur essendo di grande suggestione, perché comprendiamo, quindi anche con grande responsabilità nel chiedere le cose, perché dobbiamo chiedere le cose che è possibile fare. Ecco, in questo siamo impegnati, lo siamo impegnati come professionisti, e diciamo a tutti, se è vero che il presente e il futuro di questo sistema e di questo insieme di valori, perché non è solo un sistema, è una grande impresa cooperativa, perché così è una cooperazione di intelligenze, di competenze, di valori, di responsabilità e di autonomia. Questo è un sistema così delicato di tutela dei diritti. Allora diciamo di fare attenzione a chi porta questa bella responsabilità di governarlo, di fare attenzione perché non ci siano fughe in avanti, non ci siano esclusioni, ma soprattutto perché non ci si innamori di modelli tecnocratici, aridi, freddi, qualunque essi siano, a cominciare anche da noi, il modello in cui si danno i servizi, il modello in cui si presta il proprio servizio, che siano aridi di quei momenti di valorizzazione di quello che è e resta il più grande patrimonio del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che sono gli uomini e le donne, i professionisti che lo interpretano tutti i giorni. Questa è la vera grande ricchezza del Servizio Sanitario Nazionale, di cui andiamo orgogliosi, e dei valori che all'interno di questo sistema tutelano. Grazie.